I raggi della luna cullano dolcemente una barca sospinta da un vento leggero. Un vecchio pescatore assonnato stringe fra le mani la propria canna da pesca, in attesa che qualcosa abbocchi. È una notte come tante altre. Davanti agli occhi la distesa sconfinata dell'Oceano Indiano. Alle spalle, le rive dell'isola tropicale che da sempre è stata la sua casa. E nelle narici, un forte odore di chiodi di garofano e altre spezie. Ma la tela di questo quadretto paradisiaco viene squarciata all'improvviso da un grido che rompe il silenzio della notte. Gli occhi stanchi dell'anziano pescatore iniziano a roteare nel buio in direzione del villaggio vicino. Rapidamente le capanne vengono setacciate con lo sguardo, in cerca dell'origine di quell'urlo. A un tratto, uno strano movimento proveniente dal tetto di una di esse cattura la sua attenzione. Non ha nemmeno il tempo di mettere a fuoco che un'oscura figura alata spicca al volo dal centro del villaggio, dirigendosi verso la foresta. Imbracciati i remi, il pescatore si getta a capofitto verso la riva e una volta attraccato corre in direzione di quella capanna. Nell'esatto momento in cui arriva davanti alla porta, un uomo con il terrore stampato sul volto e lo sguardo perso nel vuoto continua a sussurrare ininterrottamente una parola. Popobawa. Bentornati su Shiver From Beyond, il podcast che indaga oltre l'ignoto. A guidarvi saranno le voci di Roberto e Giovanni. Noi, come sempre, vi consigliamo di rilassarvi e di lasciarvi prendere per mano in questo viaggio che si spinge ai limiti del conosciuto, dove il confine tra la nostra realtà e l'altrove è più labile. E ora, buon ascolto e buoni incubi. Episodio 8. Primo caso. Gli stregoni di Pemba.
A largo delle coste di Dar es Salaam si stagliano i profili di tre isole tra le più belle dell'intero continente africano. L'isola di Pemba, quella di Chole Samba e la più celebre, di Zanzibar. Oltre ad essere dei paradisi tropicali in grado di attirare ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo, per la Tanzania, a cui appartengono dal punto di vista amministrativo, sono da sempre un punto focale della magia e del folklore bantu. Pemba è celebre per la pesca che in passato ha attirato personalità del calibro di Ernest Hemingway, per le piantagioni di chiodi di garofano, e infine per la magia nera, praticata dagli stregoni Waganga. I Waganga, definiti dottori della magia nera o dottori stregoni, sono simili ai fattucchieri europei, in quanto si occupano di questioni amorose, di soldi e di fertilità, ma non si limitano a richiedere pagamenti in denaro per i propri servigi. Esigono anche delle forme di baratto spirituale, nelle quali il contraente cede alcuni aspetti positivi della propria vita in cambio di un vantaggio. Per fare un esempio, poniamo il caso che il vostro obiettivo sia ottenere del denaro dalla vostra attività. In cambio, vi potrebbe essere chiesto di maledire un vostro familiare, così da tramutare la sua salute nel vostro guadagno. Questo tipo di magia è chiamata juju, parola che indica un amuleto magico, e viene praticata dagli stregoni Waganga, attingendo il proprio potere da un famiglio. Questo generalmente è un animale selvatico che vive nella stessa casa dello stregone e in qualche modo lo serve. Oltre al potere magico fornito dal famiglio, lo stregone può contare sull'energia malefica dei cosiddetti scetani, veri e propri demoni con i quali contraggono dei contratti. La fama degli stregoni dell'isola di Pemba è talmente diffusa da attirare molti altri Waganga provenienti da tutta l'Africa orientale e persino i Bokor, sacerdoti dei riti voodoo della lontana Haiti.
La figura del Waganga è molto controversa, ma sicuramente lo sono di più i rituali che questo sciamano pratica. Spesso, infatti, la loro magia necessita di sacrifici animali, ma in alcuni casi si spingono oltre questa barbarie, arrivando a mutilare e assassinare altri esseri umani, con la particolarità di essere nati affetti dall'albinismo. Un noto Waganga di Dar es Salaam ha raccontato di come i principali clienti appartengono ai ceti più alti della popolazione, in particolar modo alla classe politica. Specialmente durante i periodi elettorali, i politici cercano di servirsi di qualsiasi mezzo, in questo caso anche magico, pur di ottenere voti e consensi. In Tanzania questa pratica si è talmente diffusa col tempo da rendere obbligatorio al governo centrale emanare una legge per rendere illegale l'utilizzo della magia a scopi elettorali. L'isola di Pemba non è solo il fulcro della magia nera, ma si dà il caso che sia anche la tana di uno dei più brutali scetani, il Popo Bawa. Le prime apparizioni di questo demone risalgono a tempi relativamente recenti. Stiamo parlando infatti degli anni 60. Secondo le testimonianze si tratterebbe di uno spirito mutaforma che durante il giorno si mimetizza con gli abitanti del villaggio infestato assumendo sembianze umane, mentre la notte mostra la sua vera forma diabolica, che a seconda dei casi ricorda uno spettro oppure un orco con le ali da pipistrello. Il Popo Bawa andrebbe a tutti gli effetti considerato un incubus, vale a dire una creatura demoniaca che durante la notte si intrufola nelle camere da letto delle proprie vittime per opprimerle col proprio peso e sottometterle carnalmente. Non deve dunque stupire il fatto che questo demone venga descritto e connotato abitualmente da, citando De André, la virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente.
Il Popo Bawa, sfruttando le proprie ali, riesce facilmente a entrare nelle camere da letto del malcapitato. Spesso, forti rumori di artigli sul tetto ne presagiscono l'arrivo. Uno dopo l'altro, tutti gli abitanti della casa subiranno lesioni fisiche e violenze sessuali. Sembra che questo demone prediliga le vittime maschili. Le sue apparizioni sono sempre state strettamente legate ai periodi elettorali, gettando un forte sospetto sulla classe dirigente, accusata di aver in qualche modo evocato questo demone per i propri fini politici. Il Popo Bawa potrebbe essere la manifestazione fisica di quello che è un problema psichico che colpisce alcune persone durante un risveglio improvviso dalla fase REM, ovvero quel disturbo che comunemente viene chiamato paralisi del sonno. La paralisi del sonno comporta l'impossibilità di muovere i muscoli del proprio corpo. La sensazione di un peso opprimente sul petto e in alcuni casi più gravi può portare a veri e propri fenomeni di allucinazione visiva e uditiva. Secondo un'altra teoria, questo spirito malvagio sarebbe una rappresentazione metaforica del colonialismo. Negli anni Ottanta, uno studioso italiano si è recato sull'isola di Pemba per studiare le pratiche magiche locali e la figura del Popo Bawa. Le sue ricerche lo hanno portato a confrontarsi con un abitante di nome Abdullah Said El Mauli, direttore del Centro per l'Educazione Sanitaria dell'Arcipelago delle Spezie, che all'epoca stava collaborando con il governo italiano per un programma di vaccinazione. Quest'uomo era discendente di una delle più antiche famiglie arabe di Pemba, nonché membro di una setta secolare che si tramandava i segreti degli antenati per via orale. Queste storie venivano musicate e cantate a mo' di cantori dell'antica Grecia. Fra tutte le storie raccontategli dal bisnonno in tenera età, si era deciso a trascriverne solo 5, in lingua inglese, così da renderle più facilmente fruibili anche lontano dall'isola. Le storie, in generale, trattano di tentativi di corruzione da parte di spiriti maligni o del diavolo stesso, oppure di apparizioni di creature mostruose e demoniache. Tuttavia, uno di questi 5 racconti si discosta molto dagli altri e ci ha colpito a tal punto da volervelo raccontare.
Secondo Abdullah, la storia sarebbe stata basata su fatti realmente accaduti e raccontati da uno dei fratelli dei protagonisti. Una sera, 7 giovani ragazzi di ritorno dall'Angoma, una danza rituale praticata in Tanzania, si misero in strada per fare ritorno alle proprie abitazioni. Ma il percorso attraversava alcuni campi di chiodi di garofano, costringendoli a camminare in fila indiana. Malgrado la luna fosse alta nel cielo, rendendo il loro ritorno sufficientemente illuminato, i 7 ragazzi cominciarono a sentire un forte senso di angoscia e apprensione. All'improvviso, videro un uomo vestito tutto di bianco, in piedi e fermo in mezzo alla strada. In Africa, il colore del lutto è proprio il bianco. I ragazzi si avvicinarono all'uomo e passandogli di fianco lo salutarono, ma questi non rispose al saluto. Senza farsi troppe domande su quell'osco figuro, i sette giovani proseguirono il proprio cammino. Dopo qualche centinaio di metri da quello strano incontro, si ritrovarono nuovamente al centro della strada due figure vestite allo stesso modo. Anche in questo caso, nonostante la paura iniziasse a serpeggiare in mezzo al gruppo, educatamente i ragazzi si avvicinarono per porgere i propri saluti, ma di nuovo non ricevettero risposta, come se quelle due persone non fossero nemmeno in grado di vederli. Affrettando il passo, poco più avanti si imbatterono in altre due figure vestite di bianco, e ai loro piedi ve n'era una terza, vestita anch'essa a lutto e apparentemente immobile. Avvicinandosi, i sette si accorsero che si trattava di un cadavere. Questa volta non si fermarono a salutare, ma corsero via, tentando di raggiungere al più presto le proprie case. Pochi minuti più tardi, videro l'ennesima coppia di figure in bianco che trasportavano una bara vuota. Presi dal panico, cominciarono a correre a perdifiato, fino a quando non si trovarono davanti a ciò che li terrorizzò definitivamente. Ai singhiozzi e alle richieste d'aiuto dei giovani rispose un Comanzi, una creatura demoniaca estremamente alta, longilinea e di corporatura esile, che per il folklore locale simboleggia vagamente quello che per noi è lo Slenderman. Il Comanzi stringeva nella mano destra l'enorme coda di un bovino. Alcuni dei ragazzi sono svenuti dalla paura, altri si sono impietriti senza possibilità di muovere un muscolo. Sentendo le urla disperate, i genitori di alcuni di loro sono accorsi, facendo svanire la creatura e ponendo apparentemente fine a quell'incubo. Tuttavia, come ha raccontato uno dei loro fratelli ad Abdullah, ben quattro di loro furono ritrovati morti in circostanze inspiegabili nei giorni immediatamente successivi.
La tradizione africana è plurimillenaria. Molti miti e leggende che risalgono alla nascita della civiltà vengono trasmessi di bocca in bocca da tempo immemore. Questo ha fatto sì che la maggior parte di essi non sia mai uscito dai confini culturali delle popolazioni locali. Pochissimi di questi racconti sono conosciuti dagli studiosi occidentali, e questa piccola porzione non sembra neppure custodire i più arcani misteri destinati a rimanere privilegio di pochi eletti. L'isola di Pemba, intrisa di magia e misteri, è destinata a custodire i propri segreti ancora a lungo, forse per sempre. Ehi, Stan, è un po' che non ci si vede. Come vanno le cose?
Lasciamo stare. È un periodo veramente stressante. Non vedo l'ora che arrivi la pausa di primavera. Sempre ammesso che riesca ad arrivarci vivo.
Ragazzo, tieniti stretto questi anni, perché un giorno, quando sarai un vecchio col cappello seduto al bancone di una sala giochi, credimi, ti mancherà il periodo del college, quando dovevi pensare solamente alle ragazze e ad andare a ballare al sabato sera.
Tom, sai molto bene che non sono mai stato esattamente il tipo più popolare di Portland. E poi, se a fine semestre non avrò portato a casa buoni voti, il mio vecchio potrebbe seriamente decidere di caricarmi sul furgone, legarmi a un albero e lasciarmi in pasto al Bigfoot.
Ma piantala! So che non lo farebbe mai, e comunque stupidaggini tipo il Bigfoot possono esistere solo all'interno di qualcuno di questi cabinati. Che faccio, ti preparo il solito martini?
Ah ah ah, ancora la solita vecchia battuta. Vedo che malgrado i pochi clienti non hai perso il senso dell'umorismo.
Portami una bibita fresca, oggi ho proprio voglia di provare il nuovo gioco.
Secondo caso. Game over. Il vecchio Tom non se la passava per niente bene negli ultimi tempi. La città in inverno sembrava quasi del tutto spopolata. Praticamente nessuno aveva voglia di sfidare il gelo dell'Oregon per infilarsi in una sala giochi. Eppure, la rata dell'affitto continuava ad arrivare, puntuale, come un orologio svizzero, ogni mese. quando un tardo pomeriggio di un paio di settimane prima, a ridosso dell'orario di chiusura, vide entrare nel locale un uomo distinto, vestito con un gessato nero d'ottima sartoria, con una valigetta in mano e un sorriso forzato sul volto. Tom pensò subito che fosse un funzionario governativo mandato lì a causa dei suoi debiti, ma si sbagliava di grosso. L'uomo si presentò come rappresentante di una ditta dal nome impronunciabile, che gli ricordava vagamente una parola tedesca, e gli offrì l'installazione di un nuovissimo cabinato. La ditta produttrice del videogame non chiedeva una somma in denaro per noleggio della macchina. Voleva, solamente, di tanto in tanto recuperare i dati relativi ai giocatori e alle loro partite. Anche se non aveva mai avuto grandi conoscenze in ambito videoludico, sollevato e speranzoso di attirare nuovi clienti, Tom non ci pensò su due volte e concluse quella sera stessa l'accordo.
Stan! Hey! Ragazzo, guarda che qui si sono già fatte le 11 di sera. Normalmente avrei già chiuso da un'ora al locale.
Ma le parole del proprietario della sala giochi sembrarono fluttuare intorno a Stan senza che questi desse una minima risposta. Quando Tom, preoccupato, si avvicinò e lo scosse, il ragazzo disse:
«Eh? Cosa? Che ore sono? Ma da quanto tempo sono qui dentro?»
«Sei qui attaccato da quasi 6 ore, non hai mai fatto una sosta, nemmeno per pisciare. Capisco che ti sia mancato giocare, ma datti una regolata, o davvero, ci rimetterai la vista.»
La scena si ripresentò identica anche nei giorni seguenti. Stan arrivava in sala giochi sempre prima, salutava appena il vecchio seduto al bancone e poi si immergeva in sessioni lunghissime, sempre più alienanti. Quando arrivava l'ora di chiusura, Tom doveva sempre scuoterlo per risvegliarlo da quella specie di trance, e nelle ultime sere Stan era diventato sempre più irascibile e violento, al punto che una volta, in preda a un raptus, si alzò in piedi e diede una spinta a Tom, che finì per urtare il cabinato. A quel punto il giovane, fuori di sé, disse:
«Che diavolo stai facendo? Così finirai per romperlo, io non riuscirò mai a finire il quinto livello!»
Detto questo, scoppiò in un pianto isterico che durò diversi minuti prima di riprendersi e tornare finalmente a casa. Un mattino, due uomini vestiti in nero, con spessi occhiali da sole, si presentarono nella sala giochi e chiesero a Tom dove si trovasse il cabinato di Polybius. Quando l'uomo gli indicò la direzione, questi gli riferirono di essere due tecnici mandati dalla Sinnes Lotion, che avrebbero dovuto raccogliere i dati dei giocatori come d'accordi e aggiornare il sistema. Dopo una decina di minuti, i due si ripresentarono al bancone di Tom per comunicargli che i dati erano stati raccolti e che il bug che impediva al giocatore di portare a termine il livello 5 era stato risolto. Tom li seguì con lo sguardo mentre si infilavano in una Mercedes e sgommavano via alla velocità della luce.
«Al diavolo voi e quel giorno in cui ho fatto installare quel maledetto gioco! Altro che nuovi clienti! Quella ferraglia mi ha portato solo altri grattacapi!»
Quel pomeriggio, non appena Tom ebbe finito di consumare un pasto veloce, buttò uno sguardo in strada e vide Stan in piedi, immobile, davanti alla porta di entrata.
«Ragazzo, che diavolo ci fai l'impalato alle 2 del pomeriggio? Sai perfettamente che l'orario di apertura pomeridiana è alle 3.
«Stai zitto, inutile perdente, così che tratti i tuoi clienti?»
«Avanti, Tom. Scusami, ti prego, non volevo essere così scortese. Voglio solamente che tu apra la porta e che mi faccia giocare un altro po'.»
«Ti faccio entrare anche subito, ma a una condizione. Deve essere l'ultima volta che ti vedo davanti a quel maledetto Polybius, perché altrimenti giuro su Dio che prendo un'ascia e lo faccio a pezzi. E poi vado a dire a tuo padre che cosa fai tutti i pomeriggi anziché studiare. Siamo intesi, Stan?»
Dopo un sorriso sfuggente che siglò l'accordo, Tom aprì la porta. Stan lo ringraziò, ordinò la sua solita bibita e si diresse verso il cabinato. Le ore trascorsero rapidamente senza intoppi. Tom era molto contento perché, finalmente, dopo diversi mesi, era riuscito ad avere un buon numero di clienti. Quando anche quello che credeva essere l'ultimo si congedò augurandogli una buona notte, Tom alzò gli occhi verso l'orologio e vide che le lancette segnavano le 11 in punto. Solo in quel momento gli venne in mente del ragazzo in fondo alla sala, che si trovava davanti allo stesso cabinato da più di 9 ore. Come tutte le sere, Tom si armò di calma e pazienza e si incamminò verso Stan. Appena mise i piedi oltre il bancone, sentì un forte rumore di vetri in frantumi. A questo punto si affrettò verso il cabinato, scuro in volto e con i buoni propositi di pochi istanti prima, già svaniti. Ma quando arrivò davanti al videogame, di Stan non vi era traccia. Lo schermo nero aveva impresso una scritta bianca che recitava: "Complimenti! Livello 5 completato, hai vinto Polybius". Un brivido freddo corse lungo tutta la schiena di Tom. Cominciò a chiamare a gran voce il nome del ragazzo, ma non ricevendo nessuna risposta. Ad un tratto la sua attenzione venne attirata da un suono flebile, simile ad un sussurro. Seguendo quel rumore, si trovò davanti a una scena che lo avrebbe perseguitato per sempre. Stan era in piedi in un angolo. Gli occhi sbarrati fissavano il vuoto e nel frattempo borbottava parole incomprensibili, simili a un codice, mentre stretto nella mano destra reggeva il collo rotto di una bottiglia.
Ragazzo, per l'amor del cielo, che cosa stai facendo? Devi assolutamente gettare a terra quel vetro, subito!
Il gioco, Tom. L'ho finito. E ora finalmente sono sveglio!
Furono queste le ultime parole che uscirono con un filo di voce dalla bocca del giovane, prima che un denso fiotto di sangue sgorgasse dalla ferita che si era appena inflitto alla gola. Pochi istanti e poi fu game over.
Il racconto di nostra invenzione che avete appena ascoltato prende spunto da una celebre creepypasta divenuta particolarmente famosa sul web intorno ai primi anni del 2000, la leggenda metropolitana di Polybius. Alcuni utenti avrebbero affermato di aver visto o addirittura di aver giocato in prima persona a questo strano videogame che sarebbe stato rilasciato nel 1981. La storia racconta che Polybius sarebbe stato distribuito in un numero veramente molto limitato ad alcune sale giochi nei sobborghi di Portland. Secondo alcune testimonianze, all'epoca, l'installazione di questi cabinati fu supervisionata da strani uomini vestiti in nero, i cosiddetti Men in Black, fantomatiche figure governative che nell'immaginario si occupano di mantenere segrete le vicende più controverse avvenute su suolo americano. In poche parole, questo corpo speciale indagherebbe sui fenomeni paranormali e su tutto ciò che non ha una spiegazione razionale. L'alone dei Men in Black getta subito le basi per le ipotesi di esperimento governativo di controllo mentale. Secondo diversi utenti, lo scopo di Polybius era proprio quello di influenzare attraverso luci, suoni e messaggi subliminali la mente del giocatore, fino ad instillare in esso emozioni, sensazioni e perfino idee e concetti in grado di manipolarlo, fino a fargli commettere gesti estremi. Oltre alle teorie del complotto governativo, sono state proposte altre ipotesi per spiegare la natura di questo videogame. Nel 2006, un giornalista di nome Dwayne Weatherall, che lavorava per un quotidiano online, intervistò un certo Steven Roach, che affermò di aver lavorato negli anni 80 in una filiale sudamericana della SinnesLöschen, una ditta videoludica che si proponeva di creare un videogame innovativo e coinvolgente. Ma un errore nella programmazione dei disegni aveva reso il gioco pericoloso, in quanto poteva causare attacchi epilettici, motivo per cui il gioco venne presto ritirato.
Secondo un altro filone di pensiero, il programmatore Ed Rothberg, presunto creatore di Polybius, lo avrebbe creato come test preliminare per lo sviluppo di un videogame realmente pubblicato, vale a dire Battlezone. Battlezone è un videogioco arcade di Atari, simulatore di guerra in prima persona in cui il giocatore deve guidare un carro armato e sparare a degli obiettivi. Una versione di questo gioco venne realmente commissionata dal governo degli Stati Uniti e utilizzata come addestramento per i carristi. Secondo questa teoria, Polybius sarebbe stato un tentativo di beta testing dato in pasto a civili sprovveduti di quella versione di Battlezone destinata ai militari. Per beta testing si intende la pratica di mettere nelle mani di un giocatore un videogame ancora non finito e confezionato, così da testarne i limiti i difetti e la giocabilità. Alcuni pensano che Polybius sia stata una versione acerba e piena zeppa di bug del celebre gioco Tempest, gioco dalle dinamiche estremamente simili a quelle di Polybius, ideato e programmato da David Turer, come versione in prima persona di Space Invaders. Lo stesso Tempest provocò realmente vertigini, epilessia fotosensibile, kinetosi e nausea ad alcuni giocatori. Siamo abbastanza sicuri che il cabinato di Polybius non sia mai esistito per davvero, eppure la sua fama e i suoi collegamenti con altri videogame reali lo hanno immortalato nell'Olimpo delle creepypasta. Questa leggenda metropolitana ha portato alla creazione di un vero e proprio filone di storie legate a versioni corrotte e maledette di giochi celebri, e ha ispirato la nascita stessa di veri videogame giocabili che fanno finta di essere stati manipolati o posseduti da qualche entità per distruggere la quarta parete e terrorizzare il giocatore. Per chi fosse curioso di giocare a questo videogioco maledetto, possiamo segnalare che qualche anno fa ne è stata creata una versione digitale molto fedele ai racconti, che si può scaricare in modo legale e del tutto gratuito. Ovviamente il tutto è a vostro rischio e pericolo.
Ciao a tutti e ben ritrovati negli Trolli Quinte di Shiver From Beyond. Siamo arrivati all'ottavo episodio e prima di ringraziarvi e di passare il microfono a Joe per salutarvi, voglio fare un piccolo disclaimer. Se sentirete o se avete sentito durante l'episodio dei rumori strani, delle voci, non sono fantasmi, non sono spiriti o non sono solo spiriti, ma sono lavoratori che stanno facendo il loro lavoro così come lo stiamo facendo noi al piano di sopra.
Ciao a tutti, io sono molto contento di essere qui oggi, esattamente come me sono molto contento della presenza dei tecnici al piano di sopra, la vivo anche io piuttosto bene, con filosofia esattamente come Robby. Sono felice perché sia il Popobawa che il cabinato di Polybius hanno tantissimi spunti da cui si può partire per fare piccole discussioni. Io innanzitutto ti volevo chiedere se, so già la risposta, perché la risposta è palese per tutti direi, ma se avevi mai sentito parlare del Popobawa, se conoscevi qualche altra leggenda africana in generale.
Allora, come hai detto tu, ovviamente la risposta è abbastanza scontata, anche perché purtroppo effettivamente è un mondo che in Italia, a meno che tu non faccia studi specifici, non viene mai spiegato e raccontato da nessuno. Io penso che personalmente, al di là di interessi miei su cui posso aver fatto ricerche, l'unica leggenda che mi è arrivata del mondo africano dall'esterno è il cartone di Kirikou. Quindi, esatto, quindi ti posso dire che del Popobawa non sapevo nulla. L'unica cosa che conoscevo è appunto la religione e poi la conseguente magia nera, che appunto quella di Haiti, il voodoo, ma anche la santeria o il candomblé brasiliano, derivano tutti comunque da queste pratiche africane. È stato molto interessante conoscere questa nuova figura, possiamo dire molto particolare, molto controversa e che ha effettivamente tanti risvolti antropologici e anche psicologici. Tu invece lo conoscevi, il Popobawa, conoscevi altre leggende? Insomma, ti rigiro la tua stessa domanda.
Non conoscevo la leggenda di questo Popobawa, così come non conoscevo neanche la figura di quell'altro Shetani, il Comanzi, ecco, si chiamava Comanzi. Però, devo dire la verità, è una cultura che mi ha sempre entusiasmato e ha attirato sempre la mia attenzione perché effettivamente, proprio dal punto di vista sia della religione animista, delle varie religioni animiste, sia dal punto di vista proprio culturale, credo che, ecco, l'Africa sia uno dei continenti che hanno avuto meno rielaborazioni nel nostro mondo occidentale, sia dal punto di vista di letteratura, teatro, film, quindi se ne parla meno, se ne conosce meno. Adesso abbiamo conosciuto molto più nel dettaglio certe culture, anche distanti nel tempo, come possono essere per esempio la cultura norrena, ora se ne parla ovunque, anche i non esperti conoscono le figure principali di questa cultura. Posso farti anche la citazione per esempio del caso del Giappone, anche in Giappone comunque pure i non esperti bene o male conoscono un pochino di più la cultura, quelli che sono gli Oni, gli Onryo, ne abbiamo...
Shinigami.
Per esempio, insomma, ne abbiamo parlato anche a lungo nel nostro podcast. L'Africa rimane un po' così, un po' una terra misteriosa ancora. Io, tra l'altro, devo dire la verità, sono emotivamente legato alla Tanzania, perché una persona a cui volevo molto bene, un mio vicino di casa, me ne parlava costantemente. Lui era italiano, nel senso che era nato in Italia, ma fondamentalmente è sempre stato tanzanese al 100%. Amava la sua, quella che lui definiva la sua terra, e me ne ha raccontato in lungo e in largo come vive la gente, che cosa si fa. Lui andava anche a caccia, quindi mi ha descritto certe volte questa pratica che io personalmente non giudico positivamente e non farei mai, però è, capito, una parte fondamentale della cultura africana e per entrare nella mente di questi popoli, che sono anche vari e eterogenei, perché solo in Tanzania noi abbiamo visto, per fare questo caso, ci sono decine e decine di culture, di tribù che abitano in quella nazione che noi chiamiamo Tanzania. Perciò conoscevo tante storie legate alla Tanzania e ai loro usi, i loro costumi, anche alcune veramente molto molto divertenti. Però dal punto di vista più legato a Shiver from Beyond, all'horror, non conoscevo il fatto che nell'arcipelago di Zanzibar, in una... comunque Zanzibar si conosce abbastanza bene, ma non avevo assolutamente idea che le isolette che stavano vicino a Zanzibar avessero questa grande influenza magica sul resto del paese, della Tanzania, ma non solo, abbiamo visto proprio di tutta l'Africa sud-orientale.
Grazie mille per la risposta e anche grazie per aver dato lo spunto per farti un'altra domanda e parlare assieme di un'altra cosa. Prima di passare effettivamente al nostro Popo Bawa, il personaggio principale in questa storia, che rimanderei direttamente al nostro probabilometro perché penso che sarà un po' problematica la questione. Riallacciandomi quindi a quello che hai detto tu, vorrei un attimo parlare dei Waganga, di questi stregoni che fanno da maestri addirittura ai grandi stregoni voodoo di Haiti e di tutta la parte insulare del Centro America. È una realtà anche questa, personalmente almeno, molto poco conosciuta. Avevo sentito, come ho detto prima, parlare delle realtà americane o comunque... Esatto, creole derivanti dalla cultura e dalla religione africana, ma non avevo mai poi approfondito andando a cercare quali erano queste radici. E questi Waganga fanno proprio parte di queste radici. Credo che si parli semplicemente di magia, di stregoneria, di fattucchieria. E sono cose alle quali io personalmente credo. Sia che si parli di stregoni africani, che si parli di Starione qui in Emilia, che si parli di streghe più in generale, stregoni, ovviamente tralasciando sempre da un punto di vista personale tutta la parte New Age e Wicca, alla quale faccio un pochino più di fatica a credere.
Sono più stili di vita, forse.
Esatto, più filosofie potremmo definirle. Però io personalmente credo che questi stregoni, qualcosa di magico, usando un termine un po' bistrattato, siano in grado di farlo. Tu cosa ne pensi?
Non esiste quella robaccia. La magia, a parte gli scherzi, sono convinto, molto convinto anch'io, che loro possano utilizzare dei poteri ancestrali derivati da una cultura orale che affonda le radici veramente nei primi giorni della civiltà umana. Cioè la civiltà umana è nata poche centinaia di chilometri più a nord del luogo di cui stiamo parlando noi.
Sì, anche perché si parla comunque della zona del lago Vittoria, che comunque è ai confini della Tanzania, se non sbaglio, quindi si parla oggettivamente di quelle zone.
Sì, sì, esatto. Io avrei sicuramente paura nel mettere piede sull'isola di Pemba, anche solo per curiosità andare a conoscere questa cultura magica di cui si servono i Waganga. È una di quelle cose che veramente un po' mi spaventa, perché ci credo, cioè penso che comunque possa esistere una sorta di potenzialità attraverso la quale si possa attingere ad un potere in grado di maledirti, di portarti iella, insomma, C'è anche da dire che loro poi sotto compenso, loro non si occupano esclusivamente di farti dei danni, ma possono anche in qualche modo, se pagati bene, svoltarti la vita portandoti soldi, potere. Ad ogni modo io non accetterei comunque di pagare la moneta di scambio che loro richiedono, perché come abbiamo visto sempre si prospetta uno scambio con la salute di un tuo caro piuttosto che cedere e avere alcune sventure personali. Quindi secondo me sono poteri che, ci credi, non ci credi, dovresti tenertene comunque a distanza. Anche perché altrimenti cosa può succedere? Può succedere che qualche potente senza scrupoli se ne impadronisce e dà la vita al Popo Bawa. Cosa ne pensi di questo Popo Bawa? Dai, prima di andare al voto probabilometro, dimmi cosa ne pensi veramente di questa creatura.
Diciamo innanzitutto che se mi avessi chiesto cosa ne penso degli scetani, ti avrei detto semplicemente il voto 7-8. Perché alla loro esistenza credo, così come credo all'esistenza di creature del genere chiamate in miliardi di modi differenti dall'essere umano. Per quanto riguarda il Popo Bawa, la questione è un pochino più difficile, perché mi sembra effettivamente tanto la manifestazione tramite leggenda di qualcos'altro. Qualcos'altro che può essere la violenza del colonialismo europeo, che spesso viene dimenticato per come è stato vissuto in Africa, non solo in Congo, con l'imperialismo belga, che è stato forse uno dei peggiori, ma anche partendo da prima con lo schiavismo, con le esplorazioni portoghesi, con l'impero francese, inglese, quindi di violenze ne hanno subite tante,
gli olandesi.
Chiunque in pratica, anche noi ci siamo stati, abbiamo fatto una figura terrificante oltretutto, oltre ad aver perpetuato queste violenze, quindi non mi stupirei di sapere che questa creatura è stata appunto creata come figura apotropaica per rispondere a questa violenza.
Si può dire quindi che se Dracula è un pochino lo spettro del comunismo che aleggia sull'Europa per Bram Stoker, il Popo Bawa 100 e passa anni dopo potrebbe essere stato in qualche modo una manifestazione culturale per indicare l'uomo bianco colonialista che vuole di fatto fregare l'africano.
Sì, penso proprio di sì. Così come potrebbe anche essere molto semplicemente una manifestazione anche della classe politica, che comunque c'è da ricordare che anche a causa di questo imperialismo e colonialismo la classe politica africana è una tra le più corrotte al mondo, soprattutto per colpa nostra intendo appunto occidentali, europei, ma comunque è una delle più corrotte che più di tutte in qualche modo finisce sempre per fregare l'elettore, il cui voto valga a zero. Oppure ancora, e qui magari insomma se vuoi tu dire qualche parola, potrebbe anche essere la manifestazione del rifiuto culturale dell'omosessualità. Rifiuto culturale che è molto diffuso in Africa, che purtroppo è molto diffuso possiamo dire in tutto il mondo, però insomma credo che potrebbe anche essere quella la questione.
Sì, sicuramente lo stigma dell'omosessualità in Africa come in altri punti del mondo è ancora oggi molto presente, basterebbe stare più vicino per capire che è ancora una tematica profondamente sensibile, anche qui da noi lo è, però ci sono proprio certi paesi in cui è ancora posto al bando l'essere omosessuale e sicuramente sbucando fuori dagli anni 60 del secolo scorso in Africa, insomma, tutto mi lascia presupporre che possa essere un'ulteriore stigmatizzazione dell'omosessualità.
Una stigmatizzazione, ma anche forse una giustificazione da parte del poveretto che viene scoperto e utilizza la scusa del Popo Bawa per non venire linciato o maltrattato all'interno della propria comunità.
No, certo, assolutamente. Io penso che si possa dare un voto un pochino a metà tra la storia sia dello Shitani, quello a forma di Slenderman.
Il Comanzi,
che non mi ricordo mai il nome. E a metà con la storia del Popo Bawa. Penso che per il Popo Bawa Cioè, io sarei veramente su un 3-4 come voto, ma perché siamo d'accordo tutti che è stata chiaramente, palesemente, una creatura inventata dall'immaginario comune di queste persone che comunque, o per un motivo o per un altro, hanno dovuto in qualche modo esorcizzare un trauma. Quindi che possa essere un trauma interiore del non posso identificarmi per quello che sono e quindi lo esprimo in questo modo anche per non essere rifiutato dalla mia gente, o che sia appunto un trauma legato al colonialismo e quindi letteralmente l'europeo è arrivato, mi ha fregato e io lo esprimo in questi termini molto visivi. Per quanto riguarda il Comanzi, mi ha spaventato di più, anche perché questa cosa delle premonizioni, del vedere delle figure eteree che ti aspettano come se fossero dei segnali di sventura, di morte, è una cosa a cui credo abbastanza.
Abbiamo anche appena parlato nei nostri approfondimenti di qualcosa del genere con la processione di Sareula in Sardegna.
Esatto. Ci sono tantissime testimonianze di più disparate, nei posti più disparati, anche in Italia ce le abbiamo, appunto in Sardegna. Perciò io sono portato a riconoscere una valenza di realtà più alta a questa particolare tipologia di avvistamento, diciamo così. E poi sicuramente la storia sarà stata molto romanzata e vai a capire se è vero che sono morti 4 ragazzi nell'immediatezza dei giorni seguenti all'avvistamento. Però, tutto sommato, è una storia verosimile dal punto di vista sempre orrorifico e parlando di storia horror in questo podcast. Voto 7 per quello. Facendo una media io sarei su un 5. Dici un po' cosa ne pensi tu.
Allora, guarda caso qui sta proprio passando una canoa di pescatori che mi lanciano il nostro probabilometro, perché tu hai iniziato a dare voti, anche io effettivamente, senza prima averlo acceso. Piripiripi! Allora, tornando seri, direi che il tuo voto è perfetto. È perfetto per le motivazioni che abbiamo detto, perché non si va a contestare né la natura stessa di questi spiriti, di questi scetani, né le capacità dei Waganga o di altri stregoni del genere. Stiamo parlando proprio di questi due spiriti nello specifico, del Popobawa e del Comanzi, e mi trovo d'accordo con te. Il Comanzi, anche proprio per come è stato descritto e per come viene anche tenuto abbastanza nascosto, perché per sentirne parlare abbiamo dovuto scovare i pochi racconti che quest'uomo ha deciso di raccontare tra le migliaia che conosceva, quindi già il fatto che non sia così, possiamo dire, mainstream la sua leggenda, già mi fa pensare che sia qualcosa di più legato alla realtà, mentre invece, come hai detto tu, il Popobawa è probabilmente qualcosa di estremamente reale, ma da un punto di vista concettuale. Quindi direi che un 5 su questo nostro caso specifico è perfetto.
E ora, finalmente, non me ne voglia il Popobawa, anche perché non me lo vorrei mai inimicare, però si passa a Polybius. Creepypasta incredibile. Ci auguriamo che questa nostra piccola creazione letteraria vi abbia potuto in qualche modo intrattenere.
E soprattutto che la nostra interpretazione non sia stata la cosa più horror di tutto il racconto.
Sì, noi ci teniamo a dire chiaramente che non siamo attori per niente e abbiamo cercato di cringiarci e quindi cringiarvi il meno possibile. Non sappiamo se ci siamo riusciti, però le intenzioni erano buone. Ne approfitto anche per ringraziare Lali, Alessia, che è stata gentilissima ad offrirci la sua voce per fare la parte più tosta, quella del narratore, perché poi poveretta aveva anche una parte corposa molto più lunga delle nostre battute, difficile, c'erano addirittura delle parole in tedesco, quelle le ha dette benissimo,
esatto.
Io non so come ci sia riuscita, è stata incredibile ad accettare, insomma. Speriamo che vi sia piaciuto e che questo piccolo esperimento abbia anche saputo in qualche modo, oltre ad intrattenervi, calarvi un pochino in quello che è il succo del discorso Polybius, del mondo di Polybius. Perché alla fine, essendo una creepypasta, ci sembrava corretto proporre un nostro racconto di invenzione ripartendo da qualcosa che aveva già una propria radice. Io ti chiedo se conoscevi precedentemente Polybius, nel caso da dove lo hai sentito. Io per esempio mi ricordo, prima di passarti il microfono, mi ricordo da ragazzino, ma veramente avrò avuto dai 10 ai 12 anni, che lo sentii all'epoca in un canale YouTube da Fraus, che faceva una raccolta di giochi horror creepypasta, si chiamava proprio, la raccolta era Creepypasta, e c'era lui che importava queste creepypasta che all'epoca erano quasi esclusivamente appannaggio del mondo anglofono dell'internet. È stato uno dei primi a riportarlo qui nel nostro paese. Tu quando e con che modalità lo hai conosciuto?
Allora, prima di risponderti ringrazio anch'io la nostra narratrice e vi dico che probabilmente non la sentirete, almeno in questo Dietro le Quinte. Ci auguriamo che la sentirete ancora, magari in qualche narrazione, qualche racconto, perché è più misteriosa degli uomini in nero che hanno portato il cabinato del Polybius al nostro Tom.
No, tranquilli che le prossime volte sicuramente lei farà un caso da sola, non vi preoccupate.
A quel punto, se la obblighiamo, ci troveremo noi a diventare casi del nostro podcast. Non ti so dire esattamente gli anni, credo che gli anni fossero più o meno gli stessi che hai citato tu. Erano più o meno gli anni a cavallo tra le medie e il liceo per me, quindi si parla di 13, 14, 15 anni. Erano anche più o meno gli anni in cui effettivamente ho iniziato ad esplorare internet in maniera insomma, più consistente, anche più consapevole. E gli anni probabilmente in cui iniziavano a circolare i primi social, mi ricordo Facebook, mi sembra che derivi più o meno da quegli anni. Qualche anno prima, però comunque il grosso in Italia perlomeno è stato in quegli anni. Quindi più o meno si parla di quel periodo, anche io tramite video su YouTube, magari articoli di qualche rivista online. Esatto, i blog, i famosissimi blog che ormai non se ne vedono praticamente più. Infatti le poche volte in cui li utilizziamo, utilizziamo blog di decenni
vecchi,
fa.
Vecchi, vecchissimi.
Esatto. Comunque sì, lo conoscevo, da come insomma immagino che abbiate potuto capire. Non avevo mai approfondito tanto quanto abbiamo approfondito noi per questo caso, anche perché appunto l'avevo sempre visto come uno dei tanti videogiochi di cui si parlava con termini negativi ma incuriositi. Sinceramente subito prima di poi andare a leggere, a imparare cose, credevo che fosse effettivamente un gioco esistente, capace, secondo questa creepypasta, di causare effetti devastanti, ma credevo che la creepypasta fosse relativa solo ai suoi effetti. Così come nel caso, ad esempio, di Tempest, che effettivamente sembrerebbero stati registrati questi casi, ma non si ha mai l'effettiva certezza, o comunque degli altri videogiochi cosiddetti maledetti. Quindi è stata davvero una piacevole scoperta. Anche una piacevole conferma, perché molto più di recente, in termini anche un po' effettivamente complottisti, però comunque l'idea del messaggio subliminale, della capacità di influenzare la mente, è qualcosa di molto interessante, se ne sta parlando effettivamente tanto. Spesso in malo modo, perché viene spesso interpretata male la questione, però è qualcosa di molto molto interessante che grazie a una storia come quella di Polybius è possibile conoscere e approfondire. Ti chiedo un po' come inseriresti Polybius all'interno della grande categoria dei videogiochi maledetti, cioè secondo te c'è una minima possibilità che sia esistito davvero, anche senza scendere nei dettagli della nostra storia o di altre storie, cioè secondo te un cabinato, un floppy disk, un CD di Polybius è mai esistito oppure no?
Allora, proprio di Polybius sono convinto che no, nel senso non penso che ci fosse questo fantomatico cabinato che nell'81 andava in giro per Portland, si teletrasportava da una parte all'altra delle sale giochi per mietere vittime innocenti o lobotomizzarle. Però devo dire che sono abbastanza sicuro, d'altro canto, che ci siano stati effettivi esperimenti, ovviamente con oggetto il videogame, legati alla manipolazione delle persone, ma queste non sono fantasie, sono praticamente, non voglio dire realtà, ma cose molto probabili, perché in realtà, per esempio, La pubblicità manipolativa esiste da sempre, la pubblicità subliminale esiste praticamente da sempre. E questa che cosa ti fa fare? Non è che ti fa impazzire, ma ti fa venire voglia di comprare tot profumo piuttosto che di fare una vacanza. Induce un'emozione, uno stato d'animo, un messaggio all'interno della mente di una persona che altrimenti non avrebbe in quel momento mai avuto quel messaggio, quello stimolo. Che possa essere esistito un videogame con analoghe aspirazioni, perché no? Cioè, credo che possa essere stato creato o sviluppato per volere del governo degli Stati Uniti, piuttosto che magari di qualche multinazionale. Non mi stupirebbe sapere che negli anni 90 sono usciti dei cabinati o dei floppy disk che contenevano al proprio interno messaggi subliminali per spingere a gioco d'azzardo, a fumare un determinato tipo di tabacco. La pubblicità, prevalentemente io credo che si sia potuto esplorare a fini economici, a fini pubblicitari. È un po' il papà di tutte quante le creepypasta legate ai videogame, sia dal punto di vista cronologico, perché è stata una delle prime ad uscire, sia dal punto di vista sempre cronologico, perché tornando indietro nel tempo, prima dell'81 facciamo anche fatica a recuperare dei cabinati, quindi siamo proprio all'alba del mondo del videogame. Ha creato un filone che personalmente amo. A me, che sono un grandissimo appassionato di videogiochi, ha sempre anche dato quel piccolo brivido in più, perché c'è sempre quella speranza o comunque quella curiosità di dire: va bene, vado nel mercatino dell'usato, prendo una vecchia scheda del DS e magari dentro c'è una versione maledetta di Zelda. Citazione a un altro grandissimo creepypasta uscito ormai 10-15 anni fa. C'è sempre quel qualcosa, quella speranza. Sono usciti giochi adesso famosissimi, di grandissimo successo. Uno per esempio si chiama Inscription. Te lo racconto perché magari non lo conosci bene o magari chi ci ascolta non lo conosce bene. Questo Inscription nasce proprio con l'idea che tu hai recuperato un disco e all'interno di questo disco c'è una versione di un videogioco mai pubblicato e questo videogioco è un videogioco maledetto, tu vieni praticamente catapultato all'interno del gioco, ti trovi a fare queste sfide a carte con delle entità molto molto oscure, veramente diaboliche, e questa fama ha contribuito a portare questo gioco ad essere uno dei giochi indipendenti più venduti di sempre, praticamente. Ha arricchito il suo sviluppatore. C'è un brivido, secondo me, in più, che ti lasciano questi creepypasta a tema videoludico. Vuoi probabilarci?
Guarda, ti direi di sì, anche perché oggettivamente di Polybius tanto altro da dire non c'è. Se non che io in questo caso il probabilometro non lo setterei su il Polybius, ma su un Polybius. Cioè sul fatto se sia esistito, se possa esistere un videogioco capace di cose del genere. E immagino che la nostra risposta sia già abbastanza improntata, anche perché comunque, chiudendo un po' il discorso di videogiochi o anche di video, nel senso proprio di immagini video capaci di creare reazioni avverse, ce ne sono, sia nel mondo delle creepypasta, come ad esempio la sindrome di Lavandonia, che ancora sinceramente non ho capito se si tratta di una semplice creepypasta o di un briciolo di realtà. O anche, ad esempio, alcuni cartoni animati, alcuni video d'animazione più vecchi in cui alcune immagini, alcuni frame con diverse luci molto forti, brillanti e dai colori differenti, magari appartenenti a parti opposte dello spettro, hanno causato, ad esempio, crisi epilettiche. Sempre rimanendo all'interno del tema dei Pokémon, a me è molto caro, mi ricordo che nelle prime stagioni dell'anime comunque c'erano delle scene che sono state rieditate per renderle fruibili a tutti, perché appunto erano i primi anni della tecnologia, quando ancora la si conosceva poco, la si praticava tanto e la si conosceva poco. Quindi, rimanendo su questi discorsi un po' così a cavallo tra realtà e creepypasta, io direi che il nostro probabilometro, parlando di un Polybius, potrebbe darci come risultato un 8.
Perché io credo che un Polybius, cioè un videogioco che tramite messaggi subliminali, immagini magari particolarmente violente, che vengono mostrate solo per un istante, tramite suoni, colori, luci, credo che un videogioco del genere possa esistere, che possa essere in grado anche di manipolarti, ovviamente come strumento, non come attore, di manipolarti la mente e spingerti a fare cose violente, a fare cose molto gravi o anche semplicemente ad avere delle reazioni fisiche, fisiologiche pericolose. Tu cosa ne pensi?
Sono d'accordo con quello che hai appena detto. Ti voglio dire che la sindrome di Lavandonia purtroppo è una creepypasta.
Oh no!
Dispiace darti questo grande dolore. Però non è completamente inventata la sua storia, perché ci sono stati alcuni casi, ma specialmente legati, come dicevi tu, all'anime che andava appunto in onda in quegli anni, ci sono stati casi effettivi di attacchi epilettici e kinetosi dovute al fatto che venivano sparate queste luci un po' flash stroboscopiche a intermittenza.
Il tuono shock di Pikachu, per intenderci.
Praticamente potevano causare malessere effettivo in chi ne prendeva visione, specialmente i bimbi molto piccoli. Credo che un Polybius, uno pseudo Polybius, come l'hai detto te, possa essere esistito. Mi mantengo un po' più cauto, darei un 7, perché non lo so, non ci metterei la mano sul fuoco, però qualche esperimento, anche solo per indurre qualcuno a fare qualcosa, credo sia stato fatto, anche perché attraverso i jumpscare, attraverso messaggi subliminali, la tua attenzione, così come le tue sensazioni, possono essere alterate in maniera artificiale da chi sta sviluppando il gioco. Mi ricordo, per esempio, c'era questa demo, poi non è mai diventata un gioco finito, fatta da Kojima, si chiamava PT ed era una demo di Resident Evil. E faceva una paura incredibile, durava tipo 15 minuti ed è diventata fantomatica. A un certo punto qualcuno pensava che fosse una creepypasta, ma esiste veramente. Lui riusciva, attraverso una saggia gestione di quello che tu vedevi a schermo, di quello che non vedevi ma sentivi, dei jumpscare, del cambiamento che si verificava all'interno di quei pochi minuti di gioco che avevi, riusciva a instillare nel suo giocatore sensazioni come angoscia, terrore, e molti l'hanno definito un gioco maledetto, lo definiscono il gioco maledetto per antonomasia, proprio perché tantissimi utenti hanno detto di avere provato sensazioni molto sgradevoli anche per giorni. Perciò io credo che le potenzialità, ecco, per creare un videogame maledetto possano ancora esistere. Chissà che con le intelligenze artificiali nuove, le nuove tecnologie, non ne sentiremo parlare in maniera più concreta nel futuro. Bene, siamo arrivati a dover chiudere questo 8° episodio. Speriamo che abbiate apprezzato sia il Popobawa, sia Polybius. Da parte mia un grosso saluto, grazie per averci prestato di nuovo la vostra attenzione.
Grazie mille, e nel salutarvi vi dico, sia a voi che ci state ascoltando, sia a te Joe, che ho appena controllato, grazie per l'appunto la nostra tecnologia, e hanno fatto di recente un restyling di PT, così da renderlo ancora più fruibile e ancora più spaventoso probabilmente. Ciao a tutti e grazie!
Ciao!